Riflessioni sul nichilismo giovanile. E il nichilismo giovanile è associato a una psicosi che non mi ricordo neanche più come si chiama, perché ne ho definite tante, no? Perché la chiamo psicosi? Mi spiego, no? E Gesù dice di non dare del pazzo a tuo fratello. Si tratta del fatto che l'uomo ha molto tempo, non dico tempo libero, la giornata. La giornata è fatta di tempo. Togliamo a questo tempo la notte, il lavarsi, il mangiare. Rimangono tante ore di tempo che sono assorbite dallo studio, se la persona studia, dal lavoro, se la persona lavora, e poi c'è il tempo libero. Questi giovani, questi adulti, come riempiono questo tempo se non lavorano e non studiano? La tentazione non è esterna, la tentazione è interna. Il corpo ha una natura tentativa, nel senso che o lo riempi di cose sane o riempi il tempo di porcherie, con azioni porcherie. E quindi praticamente il nichilismo giovanile è questo, il concetto che voglio esprimere in questa esposizione è che la storia della filosofia è la storia di persone che hanno cercato la verità, quella verità che io non ho avuto bisogno di cercare perché io sono privilegiato, cioè i filosofi hanno cercato ciò che io so. È un bel problema questo, perché loro hanno ardentemente cercato ciò che io so, non parlo dell'episteme. E quindi praticamente il discorso che voglio fare è questo, che al di là di paroloni come la secolarizzazione, la scristianizzazione, la modernità, l'erotizzazione, il consumismo, qui non mi interessa, ma a me interessa l'erotizzazione, al di là di questi paroloni, il concetto è che i giovani hanno scoperto il proprio corpo come fonte di piacere a cui aggrapparsi per passare il tempo in modo dilettoso e eticamente delittuoso. E i filosofi hanno cercato quella verità che dicesse, in nome della verità, non fare queste cose. Parliamo di queste problematiche dell'erotizzazione, perché in questo sito, perché nelle mie ricerche, si analizza ciò che è rilevante. Ciò che è rilevante sono comportamenti e costumi di massa che riguardano decine di milioni di persone. La pornodipendenza riguarda decine di milioni di persone. Se quello scrittore ha detto un terzo di coloro che navigano in internet, e sono un miliardo di persone, 700 milioni, frequenta quei siti, significa che parliamo di centinaia di milioni di persone. Ciò che è rilevante lo analizzo nel sito. Perché indurre un processo di contromassa, un controprocesso, per cui tu vai a spiegare a queste persone di non fare queste cose, cioè tu dici Dio esiste, Dio non vuole che tu faccia queste cose, significa incidere a livello massa su milioni di persone, e questo fa saltare tutti i piani di coloro che vorrebbero controllare la popolazione. Ma lo scopo non è far saltare i piani, lo scopo è condurre a una nobiltà di vita. Eccolo, quindi praticamente i filosofi hanno cercato una ragione per dire no a questo processo che da tre secoli è in cammino, cioè l'erotizzazione delle masse. E quindi, venendo ai giovani, noi abbiamo a che fare con soggetti vulnerabili, sia dal punto di vista comportamentale, sia dal punto di vista intellettuale, perché loro cercano il no per fare certe cose, per non fare certe cose, e il no lo cercano ardentemente, e il no nessuno glielo dice in modo convincente, perché loro cercano la verità, cercano una ragione per non farlo e non la conoscono e nessuno gliela dice. Ecco, no? Quindi praticamente il giovane è disarmato davanti alla tentazione, questo è il concetto, è disarmato dal punto di vista della debolezza della morale, dell'attenuazione del senso di colpa, dell'annullamento del senso di colpa, della forza della tentazione, tentazione sul proprio corpo, tentazione per agenti esterni, internet che penetra nelle case. Ma perché io in questa esposizione parlo di queste cose? Ci sono giovani che peraltro non fanno il loro dovere nello studio perché sono distratti da queste cose, perché sono presi in una tenaglia. Se studio, studio inutilmente perché il lavoro non lo trovo. Poi ci sono cose che disturbano il mio studio, internet in camera da letto. Poi non so perché studiare, non so perché essere virtuoso nello studio, non so perché i miei genitori mi chiedono di studiare. Studia per il tuo futuro, ma il futuro è chiuso, quindi le problematiche sono emergenziali, sono drammatiche. Questo insieme di frustrazioni viene sfogato a scuola. E qui potrei, siccome che ho intitolato questa esposizione, modificherò il titolo, potrei fare anche una declinazione didattica della problematica, e quindi praticamente l'aula scolastica diventa il luogo in cui il giovane, non da solo, ma in unione con i suoi amici, il gruppo, dà sfogo a queste sue frustrazioni, instaurando un rapporto psicoterapeutico col docente. Il rapporto è psicoterapeutico. E quindi queste sono considerazioni adesso di didattica, perché il tema era parlare dei problemi dei giovani. Si ha la situazione in condizioni normali in cui in aula il docente ha silenzio in classe e trae gusto dalla propria professione nel trasmettere un sapere agli allievi. Questo non si realizza. Strategie come il cooperative learning, i lavori di gruppi, sono tutte forme inadeguate per cercare di evitare il problema fondamentale, cioè il rumore in classe, il disinteresse degli allievi, perché loro instaurano col docente un rapporto psicoterapeutico. Percepiscono il docente come lo psicologo a cui sfogare i propri problemi. Questo è tanto più vero, non sto dicendo che il docente è uno psicologo, sto dicendo il modo in cui è percepito dagli allievi. È percepito come psicologo. Lo dimostro con questa semplice considerazione. Che cos'è il rumore in classe? Il rumore in classe è provocato dalla doppia dinamica per cui gli allievi cercano lo psicologo, il docente non è psicologo e si nega come psicologo, allora gli allievi, di fronte a un uomo che loro vogliono che ti ascolti e che non ti ascolta, protestano. Il rumore è questa protesta. Cioè tu pretenderesti, docente, di insegnarci, di parlare, di farci lezione, ma noi non ti vogliamo proprio sentire perché abbiamo altri problemi. A cosa ci servono queste lezioni se non troveremo lavoro? A cosa ci servono queste lezioni? È l'argomento classico degli allievi, che ha anche un senso questo allievo. A cosa ci serve la grammatica, il latino, la storia, l'italiano? Non ci serve a nulla tutto questo, perché noi abbiamo problemi psicologici, problemi gravi, urgenti. Io in casa sono disturbato dalla pornodipendenza. Cosa mi insegni tu, Leopardi, se io vedo qui la donetta nuda sul mio cellulare che mi provoca, che mi mostra le tette e io appunto vorrei fare sesso in ogni momento? La condizione psicologica degli allievi è saltata, e quando salta in senso stretto ogni tanto ci scappa anche il gesto estremo. Ecco, quindi praticamente io voglio che tu ascolti i miei problemi, tu non vuoi ascoltarli e vuoi fare lezione e io protesto e quindi ti aggredisco verbalmente. L'ho sperimentato io non solo come docente di sostegno, ma come docente vero, nel senso che in aula lì non si faceva tanta distinzione, non sempre si fa la distinzione, no? In una lezione frontale che anch'io ho potuto svolgere, tu cerchi di parlare e loro non ti consentono di parlare perché loro vogliono sfogare le loro frustrazioni. Non sono frustrazioni per la situazione familiare, parliamo di ben altro. Parliamo di un contesto, di una occlusione sul futuro. Io vedo nero sul mio futuro, io non vedo il futuro, io non comprendo il mondo, non comprendo la storia, non comprendo il senso, non comprendo la verità. Nessuno me la spiega la verità, i libri di storia della filosofia di Abbagnano Fornero non presentano la verità. Si concludono con Gadamer, con Rorty, che dice che bisogna annullare il fondamento, il fondazionalismo filosofico, Richard Rorty. Si concludono addirittura con Severino, che cosa mi serve Severino. Si concludono con Abbagnano, si concludono con la filosofia contemporanea, cioè con la cibernetica, con il transumanismo, con l'erotizzazione sociale, con il nichilismo, con la tecnica. Si concludono con filosofie che mi aggrediscono, che mi violentano, che non mi proteggono, che non mi aiutano. E il cristianesimo è relegato a Bontadini, neoscolastica, quindi parliamo degli anni 60. Dopo, la filosofia cristiana non presenta più nulla. Non sto parlando di me, sto parlando della storia della filosofia insegnata nei licei. E mi dice il libro di filosofia che il cristianesimo non mi dice nulla, perché la Chiesa considera il massimo filosofo cristiano uno del 1200, San Tommaso d'Aquino. Perché San Tommaso d'Aquino è inadeguato come filosofo contemporaneo, come pure in modo del tutto sensato lo presenta Leone XIII? Nella mi pare Dominici Gregis, no, Pastor Bono, non mi ricordo. Il discorso è che San Tommaso d'Aquino, anche se è un genio, non ha potuto analizzare e studiare e presentare e elaborare cristianamente le problematiche contemporanee. Cioè tu non puoi presentare San Tommaso d'Aquino come filosofo attuale perché nei suoi scritti non si analizzano le problematiche contemporanee. E quindi praticamente la storia della filosofia deve concludersi, secondo il progetto che io ho presentato, non con l'opera di un filosofo, ma con il contributo dell'intero corpo accademico, e deve concludersi non con una scienza, ma con una filosofia, non Einstein, ma con una filosofia, perché la storia della filosofia si conclude con una filosofia, e si deve concludere con una filosofia non atea, ma cristiana. E quindi cattolica, con una filosofia che costituisca il compimento della neoscolastica e che includa tutti i sistemi secondo l'hegelismo, che mostri come tutto era racchiuso già in Platone, cioè un ritorno a Platone. Insomma, si deve concludere con l'episteme.